Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
L'anno accademico sta per iniziare alla Fondazione Università Popolare di Torino. Più di 130 corsi tra arte, lingue, scienze applicate e scienze umane. Lezioni in presenza, online o in modalità mista. Scegli tu come vivere l'esperienza. Fondazione Università Popolare di Torino, una mole di cultura da 125 anni.
Buongiorno, bentornati su Touring Pop, la rubrica sulle metafrequenze di Radio R18 che parla dei corsi dell'Università Popolare di Torino. È un'eccellenza nella nostra città, infatti abbiamo tutti ospiti di eccezione tutti i docenti qualificati, ma salutiamo prima di tutti Enrico Panattoni, il direttore, che come sempre accompagna i nostri ospiti.
Grazie Emanuela, ormai è un appuntamento fisso, è diventato. Sono molto contento.
E oggi ci troviamo con l'antropologo culturale Massimo Centini.
Esatto.
Buongiorno Massimo.
Buongiorno.
Ciao Massimo.
Buongiorno, buongiorno. È pronto per questa intervista?
Ma spero. Spero.
Lui è nato pronto, Emanuela.
Si è preparato?
Sì, un pochino.
Un pochino solo. È modesto. Diciamo.
Assolutamente modesto, perché forse non sai, a parte che Massimo per me è come un fratello maggiore. Due parole su Max. Prima di tutto è uno dei massimi esperti di antropologia culturale a livello italiano e te ne renderai conto quando parlerai è affascinante, lo sentirei parlare per ore. Ma l'aspetto bellissimo di Max, come lo chiamo io fraternamente, lo chiamo, che è camaleontico, perché io ho seguito per anni le sue lezioni. Lui passa, Emanuela, entra in aula tranquillo e poi inizia a raccontare delle barzellette. Quindi lui passa dalle barzellette a fare delle lezioni bellissime di antropologia culturale, sempre con una dialettica facile per tutti, e questa è la bellezza di Max. È stato docente universitario, l'ultima cosa poi mi taccio, è da 30 anni che è in fondazione e quest'anno verrà premiato a scena aperta, batti mani, con guardate, feste, cotillone e coppe. 30 anni e sicuramente non per età anagrafica, il nostro docente che è con noi da più tempo.
È lui, è lui che ha il primato.
Sì, è Max. Forse anche Alfredo Luvino, però 25, ve l'ha giocata a carte. Adesso mi taccio.
Per 5 anni
sì,
ha perso,
esatto,
l'Olimpiade.
Assolutamente. Grazie Emanuela. Max, a te la parola.
Grazie. Allora, la professione dello storico è costellata da tante competenze che collaborano con il suo lavoro per ricostruire il passato. Lo storico, l'archeologo, il paleontologo e poi quelli più tecnici di laboratorio sono il chimico e fisico. Sono tutte figure importanti, ma sicuramente l'antropologia culturale è probabilmente la più affascinante, perché non guarda l'oggetto in sé, ma il comportamento umano dietro l'oggetto. E cos'è l'antropologia culturale? Come nasce? È una scienza?
Ma indubbiamente è una scienza umana, una scienza che mette insieme anche in modo multidisciplinare delle competenze diverse. Oggi l'antropologia culturale non è l'antropologia culturale di 50 anni fa, sono cambiate le metodologie, sono cambiate anche le conoscenze e soprattutto diciamo che si sono accorciati gli spazi tra una cultura e un'altra. Noi soprattutto nel mondo occidentale siamo testimoni di un cambiamento epocale, no? Di una vicinanza di culture molto diverse, spesso anche fruite non con la dovuta preparazione. Quindi diciamo che mai quanto oggi forse l'antropologia culturale può essere uno strumento di connessione tra dimensioni, culture, esperienze, aspettative diverse tra le popolazioni. In questo senso sì, io credo che sia difficile a volte, non è una scienza dura, non è la matematica, non è la fisica, quindi si basa moltissimo sul comportamento umano, sugli atteggiamenti dell'uomo che sfuggono a volte a una gabbia preordinata, no? Nel senso che l'uomo resta comunque una figura difficile da ingabbiare, soprattutto quando poi ci rivolgiamo a degli aspetti che possono rientrare nella sfera simbolica, no? Quindi il culto piuttosto che le credenze, piuttosto che il modo banalmente, no? Di mangiare piuttosto che di pregare.
Bene, come si fa ricerca sul campo? Il metodo della ricerca etnografica comporta lunghi periodi di osservazione dentro una comunità. Quali sono le esperienze forse più di ricerca sul campo, forse più famose, e se lei ne ha fatte?
Lei ha 4-5 giorni, no, per ascoltarmi.
Facciamo un breve sunto, no, è perché penso che ci siano delle cose magnifiche da raccontare, no. Però cercheremo di condensarle in poco tempo.
Allora, diciamo subito un fatto fondamentale: vi è una differenza determinante tra quello che è la teoria e quello che è la pratica. Nel senso che teoricamente noi possiamo ripercorrere le grandi immersioni nelle culture altre, partendo da Taylor nel tempo più lontano, passando per Malinowski, arrivando a Lévi-Strauss, dove l'esperienza all'interno della cultura che lo studioso andava ad analizzare era strutturata, nel senso che queste persone avevano creato dei rapporti molto importanti, molto obiettivi con gli informatori, no? Che praticamente sono una sorta, mi passi il termine, di mediatori culturali tra l'occidentale che li studia e il gruppo autoctono, no? Quindi poi c'è il problema della lingua, che è fondamentale, nel senso che la lingua non è una cosa così semplice. Cioè, io adesso sono qui che parlo con lei, le dico delle cose, va bene, ma magari mentre parlo con lei uso dei riferimenti, dei luoghi comuni che fanno parte esclusivamente della nostra cultura e che magari un ascoltatore esterno non riesce a capire. Mi spiego meglio: se io le dico, ah, hai visto, piove secco oggi. E lei capisce che io sto dicendo sta piovendo tanto, ma se io arrivassi da fuori e conosco l'italiano ma non la cultura, non i luoghi comuni, non i modi di dire, sento dire piove secco, come può piovere secco? Per forza essere bagnato, no? Ecco, quindi la lingua si porta dietro tutta una serie di elementi culturali, simbolici, tradizionali, che necessitano una immersione, una conoscenza che non sempre oggettivamente è possibile. E questo è uno dei problemi importanti.
Sì. Anche il cinema comunque è uno spaccato a volte di quello che la cultura, in questo caso The Last of the Mohicans di De Gael, ci riporta un po' indietro nel passato.
Thank you.
Eccoci di nuovo su Chuck si viaggia sulle metafrequenze di Turing Pop e Radio R18 e in compagnia di Massimo Centini. Abbiamo appena ascoltato un po' uno spaccato di quello che poi che il cinema ci racconta un po' la storia, no? Questa musica è bellissima. Però tornando all'antropologia culturale che fa ricerca sul campo e non torna indietro, non va alla storia, quello che è passato è passato. La ricerca etnografica si fa nell'oggi. Oggi la scienza è molto specializzata, tutte le scienze lo sono e anche l'antropologia. Suppongo sia difficile trovare un professionista che incarni tutte queste competenze che gravitano intorno allo storico. Esistono però divulgatori come Alberto Angela che nasce come paleontologo, archeologo e arricchisce i suoi format di dati sulla chimica per spiegare restauri e storie, antropologia, però non tutti e quindi è interdisciplinare, perché l'interdisciplinarietà è molto importante. Al di là della specializzazione, non tutti sanno che l'approccio moderno alla ricostruzione del passato si basa su team di ricerca di professionisti che però collaborano insieme. Ad esempio, la mummia di Ozi, il corpo di un ominide che è vissuto nell'età del rame, su di esso sono stati scoperti 61 tatuaggi e qui il ruolo dell'antropologo è davvero affascinante, perché questi segni sono stati interpretati come trattamenti terapeutici medici. Esatto?
Sì, è una delle ipotesi, anche perché una parte di questi tatuaggi sono in alcune zone del corpo forse più facilmente aggredibili dall'artrite e da altre cose, da altre patologie anche determinate dall'età, l'età che naturalmente allora aveva una differenza notevole rispetto a quella di oggi. La differenza che lei faceva, storia, informazione, eccetera, è importante, nel senso che il giornalismo, anche il giornalismo colto, il giornalismo
divulgatore
si può avvalere di un tipo di fonti diverse, cioè fonti che sono cosiddette secondarie, nel senso che arrivano dalla ricerca. La ricerca invece deve partire dalle fonti primarie, cioè deve avere il testo, l'oggetto, la persona aborigine, no?
Sì.
E questa è un po' la differenza importante. Quindi quando noi facciamo divulgazione siamo in qualche modo avvantaggiati. Abbiamo
certo.
Già un corpus dal quale traiamo, decodifichiamo e strutturiamo a seconda del canale da informare. Mentre la ricerca parte da zero, parte da alcuni parametri, come dire, stabiliti in modo aprioristico, che poi devono essere verificati e modificati in corso d'opera.
Certo. E vediamo appunto a questi tatuaggi. Vabbè, in questo caso questa è un'ipotesi.
È un'ipotesi, sì.
Però vediamo che nell'arco del tempo i tatuaggi hanno anche avuto significati diversi, hanno cambiato. Ad esempio per l'ombroso era un segno di distinzione criminale. Invece oggi sono entrati proprio fortemente nella nostra comunità. Ci sono tante persone che hanno tatuaggi ed è diventato di moda. Ma c'è un paradosso, mi pare di aver capito. Da una parte un ponte, dall'altra parte un muro. In una società di massa, a volte sembra, se mi corregga se sbaglio, sembra che sia un modo di farci sentire parte del gruppo, parte integrante di un gruppo. Però dall'altra parte il desiderio comunque di distinguersi. È corretto?
Sì, certo. Questo è il tema importante nell'antropologia contemporanea, ma anche nella sociologia, anche nella psicologia. Allora, il tatuaggio originariamente era un segno distintivo di alcune categorie marginali, quindi potevano essere i carcerati piuttosto che le prostitute, i marinai, eccetera. Oggi è diventato un elemento, come ha detto lei, di moda, no? Di moda che in qualche modo si affida al tatuaggio un valore simbolico che crediamo corrisponda a quella che potrebbe essere la nostra identità, no? E allora ci si avvale di tutto questo immenso catalogo di figurazioni. Nello stesso momento, come ha detto saggiamente, noi cerchiamo per è un paradosso sociologico, no? Di essere parte di un gruppo e nello stesso tempo di identificarci con una nostra identità.
E questo bisogno da dove nasce?
Ma io credo nasca semplicemente dalla natura dell'uomo, che ha bisogno di far prevalere se stesso e nello stesso tempo ha paura di essere solo. E quindi crea questa cosa. Poi il tema dell'identità è un tema molto da prendere con le molle, nel senso che dall'idea di essere di avere un'identità a passare all'etnocentrismo, il salto è molto breve, no? Quindi bisogna sempre vedere se questa identità è un fatto reale o è un fatto mitico, la realtà, l'identità esiste o è un bisogno che noi, un'istanza che noi abbiamo creato per essere qualcosa, per riconoscerci in qualcuno, per essere meno soli forse, no? Ecco, potrebbe, è un tema multifacciale in questo
caso. Ma esiste nell'antropologia culturale la differenza tra identità e personalità? Che si trova nella psicologia?
Che si trova nella psicologia, diciamo che è una valutazione globale antropologica, e la personalità è meno importante in buona sostanza, no? In quanto si valuta la cultura. E l'antropologia analizza cosa l'uomo fa, perché lo fa, e la psicologia cosa l'uomo pensa.
Ah, ok, la distinzione è quella.
La distinzione forte è questa, no? Mentre l'antropologia fisica, come l'uomo è fatto. Okay. Quindi direi che i piani sono le immagini, il corpo, come è fatto, è l'antropologia fisica. Cosa pensa è la psicologia / psicanalisi. Cosa fa, come lo fa, perché lo fa, e l'antropologia culturale.
Ottimo, ottima distinzione. E tornando un po' al corpo, io introdurrei un po' quell'argomento delle mutilazioni, di tantissimi segni distintivi che le varie culture e epoche hanno sempre creato sul corpo. Mi viene in mente, vedendo alcune immagini che ho visto nelle sue lezioni, i dischetti labiali che mi hanno colpito molto, gli anelli al collo, ma poi tante altre cose. Cioè, se ne potrebbe parlare per ore di questo argomento, però alcune cose ci incuriosiscono più di altre, ad esempio questo dischetto labiale.
Sì, allora le mutilazioni, le modificazioni sono tantissime, documentate sia dalla ricerca etnologica sia dall'archeologia, quando possibile naturalmente. E appartengono a un'idea di bellezza, a un'idea di identità, a un'idea di identificazione attraverso i segni del corpo, a una determinata cultura, a un gruppo, fanno parte di un modo per segnalare qualche cosa, sono un segno che ha un significato. Lei ha fatto l'esempio del dischetto labiale, no? Che ha un significato in una cultura che non è lo stesso in un'altra cultura, nel senso che se noi la guardiamo esternamente diciamo ma perché, com'è possibile, guarda che lavoro, guarda che sofferenza anche, no?
Sì.
E se poi la guardiamo dall'interno con quella che viene definita una visione emica dell'osservazione, allora magari capiamo delle cose, capiamo che fa parte del modello di bellezza, fa parte dell'appartenenza a una determinata fascia sociale in quel gruppo, cioè tutti noi in fondo modifichiamo il nostro corpo in funzione di un'appartenenza sociale. Se andiamo a un matrimonio ci vestiamo in un certo modo, a un funerale, se andiamo a casa di amici non in un altro modo, no? La pettinatura, io appartengo a una generazione in cui le donne andavano dal parrucchiere quando andavano a parlare con i professori, no? Perché per essere a posto, no? Non ci si, io che sono vecchio, ricordo che ci era vietato mettere i jeans in determinate
situazioni.
La mia generazione andava ancora al liceo i primissimi anni, i maschi con la giacca e la cravatta e la camicia. E poi le cose sono cambiate, per carità, no? Però tornando al discorso che il trattamento del corpo a 360 gradi è correlato appunto alla cultura, alla società e a dei luoghi comuni. Diventa forse meno importante dell'apparire, no? Noi siamo quello che pensiamo che gli altri vogliono che noi siamo, un po' pirandelliana come visione, però è sostanzialmente, io credo questo. C'è anche l'applauso.
C'è anche l'applauso. Enrico,
sono assolutamente d'accordo.
Eh sì, allora niente, cosa diciamo? Possiamo anche andare in musica, magari con una canzone di Jovanotti, L'ombelico del mondo.
Facciamo così.
Nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via. Dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo.
Eccoci, bentornati sulle metafrequenze di Chuck si viaggia. Qui sentiamo un fischietto, magari ci richiama un po' alle Olimpiadi, che in questo momento abbiamo le Olimpiadi, abbiamo l'onore dopo 20 anni che sono ritornate qui in Italia, purtroppo non a Torino. Ma vabbè, ci accontentiamo. Però il tema del ghiaccio in questo momento è importante, perché freddo, neve, ghiaccio. E soprattutto a me mi colpisce molto questa mummia di Ozi di cui parlavamo prima, perché grazie al ghiaccio noi siamo riusciti ad avere delle informazioni che diversamente che vengono proprio direttamente dalla macchina del tempo del passato, che diversamente non avremmo mai potuto avere, perché questa mummia è proprio una mummia vera e propria e la pelle è rimasta integra e noi abbiamo trovato tatuaggi. Ma non solo, io mi chiedevo, le carote di ghiaccio, questi lunghi cilindri estratti dai ghiacciai polari che intrappolano minuscole bolle d'aria del passato, possono anche servire a, come strumenti per darci un'idea di quello che era una risposta all'ambiente, perché magari cambiava il clima per qualche motivo e l'antropologo, in base a questi cambiamenti climatici, cambiamenti biologici, può spiegare perché un popolo è migrato, ha cambiato religione, ha iniziato a sacrificare animali. Cosa ne pensa di tutto ciò?
Beh, indubbiamente le condizioni ambientali sono la chiave di volta, no? Di tantissime migrazioni, di tantissimi cambiamenti di status, eccetera. Oggi ci si occupa anche in modo, diciamo, non così diretto sul carotaggio, nel senso che il carotaggio è un'opera più affine alla geologia, alla zoologia per certi aspetti e alle scienze naturali, ma indubbiamente la storia culturale del clima, per metterla in un ambito più umanistico, è decisamente importante, no? Noi pensiamo alle cosiddette piccole glaciazioni che ci sono state nel corso del tempo, e ancora nel Settecento ci sono stati dei momenti in cui la laguna di Venezia era gelata, si poteva camminare sopra con le slitte trainate dai cavalli, no? Quindi questi certo sono aspetti che hanno poi una ricaduta sul piano culturale determinante. Per andare ancora indietro nel tempo, quando l'ultima glaciazione si è poi esaurita, i ghiacci si sono ritirati, evidentemente le zone sono diventate poi abitabili, quindi c'è questa relazione importante, indubbia. Le condizioni ambientali, non lo so, mi viene in mente l'isola di Pasqua, nel senso che nell'isola di Pasqua l'uomo ha modificato l'ambiente in modo veramente tragico, nel senso che ha distrutto praticamente tutta la vegetazione. E a questo punto gli abitanti hanno consumato tutte le risorse, sono entrati in lotta tra di loro e alla fine si sono semi-estinti. L'isola di Pasqua è un esempio di apocalisse in miniatura di quello che potrebbe succedere nel mondo se la fenomenologia che lì si è verificata in un ambito molto preciso, molto particolare, si estendesse da altre parti, no? Quindi è un dato oggettivo, l'ambiente, il rapporto con l'ambiente e le caratteristiche dell'ambiente, oltre agli aspetti simbolici, hanno anche degli aspetti tecnici, credo molto importanti, come diceva lei all'inizio, che richiedono un approccio multidisciplinare, perché non è improponibile soltanto per una scienza avere una visione globale.
Perfetto, andiamo in musica. Thank you.
seguo, hechizazo, ora tu pragma.
Bentornati sulle metafrequenze di Touring Pop di Chuck Si Viaggia su R18, sempre con Massimo Centini, il nostro ospite d'eccellenza di oggi. Allora, antropologo culturale, c'è la parola cultura. A me quando viene fuori cultura, non lo so perché, mi viene in mente quella frase di Dante dell'Inferno: fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. È per me una traduzione poetica di un fatto biologico. La conoscenza è il nostro fine naturale. Non studiamo cose solo per sapere cose così, ma per diventare ciò che siamo nati per essere, per imparare. In pratica è la nostra, la prendo alla larga, però poi arrivo, è nella nostra strategia evolutiva di sopravvivenza, perché la cultura non è un accessorio, ma il principale organo di sopravvivenza dell'uomo, perché il leone nasce con gli artigli, l'orso con la pelliccia, possiamo dire tanto, però l'uomo, biologicamente meno forte di questi animali, però ha fatto delle cose incredibili. La nostra strategia evolutiva non è stata la forza fisica, ma la capacità di cooperare, trasmettere informazioni, ciò che ci ha portato a vivere in gruppo, a inizialmente a usare il linguaggio per la caccia, poi a stabilire regole sociali e poi siamo arrivati fino parliamo scrittura, eccetera, eccetera, ma la tecnologia come la conosciamo poi oggi è pazzesca. Siamo arrivati addirittura all'intelligenza artificiale e hanno anche prodotto sul laboratorio anche già un piccolo cervello, quindi cioè, siamo riusciti a fare delle cose incredibili. Qual è il legame tra antropologia, strategia evolutiva e tecnologia?
Ma l'aveva in qualche modo già messo bene in evidenza Darwin, no? Con la sopravvivenza del più adatto. E questo è il principio basilare dell'evoluzione, cioè non è che vince il più forte, vince il più adatto. E la cultura è uno strumento di adattamento al mondo, alla società, ai rapporti con gli altri, eccetera. Quindi è evidente che ha avuto un ruolo determinante. L'evoluzione culturale e l'evoluzione biologica sono due piste tra loro diverse e separate, non si correlano direttamente, anche perché corrono a velocità molto diverse. Pensiamo soltanto dall'inizio del Novecento ad oggi, quante cose culturalmente parlando sono cambiate. E non mi riferisco al passaggio tra la macchina a vapore e l'energia nucleare, mi riferisco al cambiamento proprio epocale dei nostri atteggiamenti, ma dei nostri modi di vivere, della nostra cultura in buona sostanza. Negli anni 50 era improponibile vedere una donna in jeans che fumava per strada, no? Per esempio. Negli anni 60 le famose gemelle Kessler a Studio 1, io ero bambino, no? Ed era una, come dire, era una manifestazione di trasgressione pazzesca. Forse le avrete viste in qualche registrazione, così, no?
Sì, sì.
Pensiamo ad oggi che cos'è invece. Ecco, quindi sono tutti cambiamenti che fanno parte della cultura, che sono correlate a tantissime altre necessità, istanze, cambiamenti, modi di pensare. E come ha detto giustamente, la cultura non è soltanto una questione di conoscenza. Noi pensiamo, quando diciamo la parola cultura, pensiamo alla terza pagina dei giornali, no? O servizi culturali. In realtà la cultura nelle scienze umane è tutto ciò che l'uomo fa, come lo fa, perché lo fa, ed è quello che differenzia gli esseri umani, la cultura, no? E questo processo è un processo in continua evoluzione, in continua esclusione e inclusione di cose che variano col tempo, parlando di società sempre e non di individuo singolo, perché lì entra in campo la psicologia, evidentemente. Parlando di gruppi, cambiano i modi di fare, di essere, di cui tutti siamo testimoni. Se la vita ci accompagna per un po' di anni e ripensiamo a quello che, nel mio caso, vedevo a 20 anni, come lo vedevo, vale a dire 50 anni fa, e come i vari stadi che hanno caratterizzato la mia esistenza nella stessa comunità occidentale Nord Italia, vedo un cambiamento epocale che cerco di spiegarmi, di giustificare, di correlare ad altri fattori.
Il mito che fa parte dello studio della cultura antropologica serve a dare un senso a ciò che non si conosce. Secondo una definizione simbolica, mi corregga se sbaglio, è psicologica, è uno scrigno di fantasia che acquistano fisionomia attraverso la cultura e soprattutto l'inconscio. Che relazione c'è tra il mito e la psicanalisi?
Allora, il mito è trasversale alle scienze e alle culture. Il mito, naturalmente, visto nell'ottica della psicanalisi, non è direttamente uguale, insomma non è la stessa cosa come lo si può vedere nello studio della letteratura, per esempio, o dell'antropologia. Il mito è racconto, è storia raccontata, dialogo, eccetera, e per la psicanalisi è naturalmente un'espressione dell'inconscio che si correla, secondo Jung, all'inconscio collettivo, nel senso che tutti creiamo dei miti che hanno delle analogie anche in culture molto lontane, molto diverse. Questo non vuol dire, come si pensava nell'Ottocento, che queste culture fossero tra loro legate, correlate, in relazione, ma nascono dagli archetipi, da modelli che sono insiti nel nostro inconscio e che caratterizzano tutti gli esseri umani, che poi trasfigurano, modellano in relazione alla loro cultura, alla loro società.
Sì, la mitopoiesi, le superstizioni, e quando ci creiamo da soli questo tipo di superstizioni, quello di non pestare le righe stradali, poi...
Questa è la mia.
Questa è la tua.
Porta rogna se pesto le linee bianche. Ah. Non so, me sono... è da sempre, le salto.
Ma la mia però è più bella. La mia è che se non faccio una cosa in 10 secondi, una piccola azione, non riesco a finirla in 10 secondi, muoio.
Succede qualcosa, quindi.
Immagino che sia riuscita a fare qualunque cosa in 10 secondi.
Sì, assolutamente, devo riuscirci, lo faccio. Ma poi ce ne sono tante. Io, per esempio, soffro moltissimo la superstizione del cappello sul letto. Quella sì, la soffro.
Sa da che cosa nasce?
Non lo so.
Allora, nella tradizione popolare si diceva che il cappello sul letto lo metteva il medico quando ti veniva a visitare. E quindi era
l'ultimo stadio,
ecco, come l'ombrello aperto.
Anche l'ombrello lo
aperto. L'ombrello aperto perché quando il prete veniva a dare i viati con l'estrema unzione al malato, veniva accompagnato, anche se c'era il sole, con l'ombrello aperto, una tradizione tipicamente italiana. E allora anche lì aprire l'ombrello in casa voleva dire sta per arrivare l'estremunzione. Queste sono superstizioni, sono state analizzate nel tempo da una quantità enorme di ricercatori.
Ma allora, e enfatizzare anche le persone troppo in bene, ne parlava poi a lezione, a me è venuta in mente una cosa, cioè quel detto che dice che quando nascono sono tutti belli, quando si sposano sono tutti ricchi, quando muoiono soprattutto questo sono tutti bravi. Non è che enfatizziamo un po' queste persone che diventano quasi dei miti, degli eroi, quando magari...
Direi che c'è un cambiamento notevole tra quello che si dice e quello che si pensa.
Esatto.
Ecco, quindi è evidente che siamo abituati, quando muore qualcuno, a dire poveretto, nella migliore delle ipotesi pace all'anima sua, che è un'azione pilatesca, no? Ci laviamo le mani, non diciamo né bene né male, pace all'anima sua.
Sì.
In realtà ci sono delle grandi carogne che quando tornano al Padre Eterno bisognerebbe dire era ora, ma non lo diremo mai, no? Perché non fa parte del linguaggio sociale adatto, perché non si può dire.
Non è bello.
Perché non è bello, insomma, per molti aspetti.
Sì. Allora andiamo in musica.
Nascesti a New York e lì passasti la tua infanzia con genitori e niente di speciale. Fu un giorno che tua madre, stanca dell'America e di suo marito, prese i bagagli e le vostre mani, li riportò indietro nella terra degli dèi. Eri una ragazzina assai robusta, non sapevi ancora di essere divina. Ci hai spezzato per sempre il cuore. Ti strinse forte il successo, ballò fino a sera con te, la musica non ti scorderà mai.
viaggiasti e il mondo stringesti. Ti accoglievano navi, aerei e treni, invidie, gelosie e devozione. Un vile ti rubò serenità e talento, un vile ti rubò serenità, un vile ti rubò divinità dalla suprema voce. La tua temporalità mi è entrata nelle ossa.
Eccoci di nuovo su Touring Pop, sulle metafrequenze. Io avrei un sacco di domande, magari diciamo in due parole. Io, ad esempio, lei aveva parlato di inclusività, perché oggigiorno ci si riempie un po' la bocca di questa parola, un po' tanto. Ma non basterebbe, secondo me, non basterebbe il rispetto e l'umanità verso il diverso? Non sarebbe sufficiente?
Ma...
Non so,
è una domanda retorica, no? Nel senso che nella domanda c'è già la risposta in questo caso. È evidente, sì. Certo, non è così facile trasferire la teoria nella pratica. Quindi ci sono tutta una serie di fattori ingiustificabili che ci portano a demonizzare l'alterità. A scollegarla dalla nostra dimensione, a metterla fuori legge o fuori cultura, e tutto questo naturalmente esiste da quando esiste l'uomo e continua oggi ad essere un'espressione, in fondo un'espressione della cultura, dell'anomalia della cultura, della patologia sociale per certi aspetti.
Sì, certo. Poi un'altra cosa ancora, c'era quella pratica di rimpicciolire, che è una pratica che lei mi diceva che si adottava in Cina, di rimpicciolire i piedi alle donne, una pratica che ha più di un'ipotesi.
Sì, anche questa è una cosa che appartiene all'archeologia dell'antropologia, all'archeologia della cultura. Il rimpicciolire che determinava un'azione assolutamente abnorme, no? Per queste donne, che quindi per tutta la vita erano costrette a muoversi in condizioni di forte instabilità. E questo era le teorie. Oggi naturalmente è una pratica ormai da parecchio tempo fuori legge, e le interpretazioni che hanno dato quelli che se ne sono occupati, uno perché diciamo è più sociale, nel senso che una donna così non poteva lavorare e di conseguenza certificava l'appartenenza del marito a una classe sociale economica elevata. L'altra teoria è che questo andamento determinava una struttura dei muscoli delle gambe più robusta, no? E questo aveva, a detta appunto di chi se ne è occupato, una valenza sessuale, una maggiore forza nell'atto sessuale. Sono teorie e tesi che attraversano così un po' la storia di questa e di tante altre vicende legate alle mutilazioni corporali.
E poi l'ultima domanda: ci sono tante pratiche oggi in sospensione un po' tra la realtà e l'immaginazione, follie che si fanno di quei giovani anche che camminano sulle cime dei grattacieli per scattare foto e video, che si chiama rooftoping, oppure saltare su un treno in movimento da un vagone all'altro, train surfing, e poi tanta violenza anche determinata magari dal solo fatto di vederla su un film. Ma cosa nasce in questo inconscio di queste persone? Cosa nasce dietro queste pratiche?
Ma io credo che in primis ci sia un'incapacità di comprendere dove finisce la realtà e dove inizia la finzione. Dov'è il piano del reale e il piano dell'immaginato. Tutte queste distorsioni provengono dai videogiochi, provengono dalla comunicazione, dal cinema, dal web,
dai social.
E non è l'incapacità di capire che se nei videogiochi tu spari, si sbudellano delle persone, poi quando lo riaccendi sono di nuovo lì, nella realtà non è così. E questo passaggio che è un po' problematico, come purtroppo la cronaca ci dimostra giorno dopo giorno.
E praticamente veramente le persone sono così immerse in questi mondi da confondere realtà e immaginazione.
Secondo me sì, ma non solo nei giovani, anche in una parte di adulti.
Quando proprio esci fuori dal tuo mondo reale per entrare in un altro mondo e non uscirne proprio più. E questo è un po' la paura poi di oggi, con l'intelligenza artificiale, con l'avanzamento della tecnologia che è arrivata a dei livelli impensabili.
Sì, noi abbiamo fatto tutte queste macchine per avere degli schiavi e poi siamo diventati noi schiavi delle macchine. Io credo che io non ho competenza sull'intelligenza artificiale, su queste cose, ma credo che il pericolo fantascientifico, cioè il Terminator o il computer di Odissea nello spazio, sia fantascienza. In realtà non è che la macchina un giorno pensa e mi fa fare delle cose, o il robot esce dal controllo e mi prende per il
come il Terminator.
Come Terminator o altro.
Però
il problema è che l'abuso di questi mezzi finisca per atrofizzare il nostro cervello, finisca per renderci sempre meno abili.
Ecco, quindi dall'homo habilis che eravamo, che siamo riusciti addirittura a creare l'intelligenza artificiale, torniamo indietro.
Noi abbiamo già visto questa cosa con il passaggio, con la perdita della manualità.
Esatto.
La tecnologia ci ha fatto perdere tantissima manualità, soprattutto alle fasce più giovani, no? Non c'è più nessuno che è in grado di cambiare un portalampada, una lampada di un...
Sì, o fare un biscotto.
O fare un biscotto o fare un'asola. E lo fanno tutte le macchine.
Sì.
Ecco, adesso o comunque non lo facciamo più. E io credo che il grosso pericolo dell'intelligenza artificiale sia questa qui. Quella che affidiamo talmente tutto alla macchina che smetteremo anche di pensare. Io penso ai numeri di telefono. Io appartengo a una generazione in cui c'era il telefono attaccato al muro in casa. Sapevamo tutti i numeri a memoria. Oggi
perdiamo abilità.
Perdiamo.
E competenze. E allora poi potremmo fare anche una puntata sull'intelligenza artificiale. So che c'è un corso,
certo,
che inizierà fra un po'.
Ce l'abbiamo.
Sì, quando inizia?
Calendarizzato. Questa settimana è partito il secondo semestre. Sì.
Sì, è partito questa settimana.
Certo. Sì, possiamo fare una puntata anche sull'intelligenza.
Sì, anche quello.
Però non svegliamo i nostri misteri per il prossimo.
No, ma
ospite,
non sarà la prossima.
Lasciamo un po' di mistero.
Lasciamo un mistero, infatti non sarà assolutamente
è vero,
questo.
Assolutamente.
Mettiamo un po' di pepe.
Hai visto, Max?
Sì.
Che livello.
È l'intellettuale.
Pazzesco, sì, ma anche come parla. Scusa, sono affascinato.
A parte che ti mette a tuo agio.
Certo.
Quella tranquillità ti trasmette una serenità nel parlato che...
Assolutamente.
Ti siedi e ti metti a tuo agio.
Infatti lo seguo da anni.
Noi ringraziamo tantissimo Massimo per essere stato qui con noi. Chi lo sa, magari lo rivedremo ancora.
Assolutamente sì.
Avrei ancora tante domande, chissà quante cose interessanti. E a lezione si parte col rito venerdì.
Sì, è vero.
Proprio col rito.
Va bene.
Allora, grazie a tutti e
grazie.
Ritornate con noi e sulle metafrequenze di Radio Re 18. Buongiorno a tutti.
Grazie.